Domenica ventisesima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 16, i versetti 19-31. Gesù disse ai farisei: C'era un uomo ricco che indossava vesti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, tra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato, e tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Dal profeta Amos, capitolo 6, i versetti 1-7. Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria. Questi notabili della prima tra le nazioni ai quali si rivolge la casa di Israele, andate a vedere la città di Calne. Da lì andate a Camat, la grande, e scendete a Gat dei Filistei. Siete voi forse migliori di quei regni, o il loro territorio è più grande del vostro? Voi credete di ritardare il giorno fatale, e invece affrettate il regno della violenza. Distesi su letti d'avorio e sdraiati sui loro divani, mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla. Canterellano al suono dell'arpa, come Davide improvvisano su strumenti musicali. Bevono il vino in larghe coppe e si ungono con gli unguenti più raffinati. Ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano. Perciò, ora, andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l'orgia dei dissoluti. Dalla prima lettera a Timoteo, capitolo 6, i versetti 11-21. Ma tu, uomo di Dio, evita queste cose, tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede. Cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni. Davanti a Dio, che dà la vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato. Ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio, il beato e unico sovrano, il Re dei Re e il Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e abita una luce inaccessibile. Nessuno fra gli uomini lo ha mai visto, né può vederlo. A Lui onore e potenza per sempre nei secoli. A quelli che sono ricchi in questo mondo ordina di non essere orgogliosi, di non porre la speranza nell'instabilità delle ricchezze, ma in Dio, che tutto ci dà con abbondanza, perché possiamo goderne. Facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare e a condividere, così si metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera. Timoteo, custodisci ciò che ti è stato affidato, evita le chiacchiere vuote e perverse e le obiezioni della falsa scienza. Taluni, per averla seguita, hanno deviato dalla fede. La grazia sia con voi. Scenda su di noi, o Signore, il tuo Santo Spirito. La sua sapienza illumini la nostra mente, apra il nostro cuore, affinché possiamo accoglierti e testimoniarti. Amen. Domenica ventiseiesima del tempo ordinario, la domenica di Lazzaro e del ricco Epulone. Ancora Luca ci intrattiene sulla povertà e la ricchezza, che continuano sempre a fare problema. Le interpretazioni e le soluzioni sono molte. C'è chi collega povertà e ricchezza alla fortuna, al caso. C'è chi vede nella povertà il segno della incapacità, del disordine morale, e nella ricchezza invece il segno e il premio dell'intelligenza, della virtù. Per altri è proprio il contrario. Chi è onesto non si arricchisce, perché per diventare ricchi non bisogna avere troppi scrupoli di coscienza. Ricchezza coincide con lo sfruttamento dell'uomo. Il ricco è un ladro disposto a tutto per difendere il suo privilegio. Nasce il disordine costituito, la società violenza, nascono i problemi. Come fare giustizia? Come dividere giustamente i beni della terra e i frutti del lavoro dell'uomo? Come cambiare l'ordine delle cose? Nella Bibbia, a proposito della povertà e delle ricchezze, abbiamo una duplice lettura. Da una parte, la povertà è scandalo, un male da togliere, un male che è quasi la cristallizzazione del peccato. Dall'altra, nella ricchezza, c'è il segno della benedizione di Dio. L'amico di Dio è infatti l'uomo dotato di ogni bene. Il povero è colui nel quale si specchia il disordine del mondo. Ma c'è tutta una linea profetica che poi termina in quel guai a voi o ricchi di Gesù, che vede nella ricchezza il pericolo più grave, quello di autosufficienza e di allontanamento da Dio, di insensibilità verso il prossimo. Ma contrapposto al guai voi o ricchi, c'è il beati poveri. La povertà diventa una specie di zona privilegiata per l'esperienza religiosa. Il povero è l'amato di Dio. A lui è annunciato il regno. Il povero è il primo destinatario della buona novella. La povertà non è più disgrazia o scandalo, ma beatitudine. E la beatitudine del povero sarà pienamente rivelata dopo la morte, con un rovesciamento delle situazioni, così come abbiamo ascoltato nell'Evangelo. L'Evangelo è dunque denuncia profetica di ogni ordinamento ingiusto, quindi non possiamo limitare quello che è il messaggio evangelico. Ogni ordinamento ingiusto L'Evangelo ci rivela le cause profonde di questa giustizia. Anche il povero, infatti, può essere un ricco potenziale e lottare non per la giustizia, ma per prendere il posto del padrone. L'Evangelo è un appello alla conversione radicale per tutti, poveri e ricchi. Conversione da realizzare subito. Anche tra i ricchi Gesù annuncia il regno, ma non esita a condannare i mali che la ricchezza trascina con sé. Vede infatti il ricco, prigioniero dei suoi beni, portato a escludere ogni altro valore, a considerare i suoi simili strumento della sua avidità. Questo ricco ricco, questo ricco epulone della parabola evangelica, che banchetta lautamente e non si dà pena di Lazzaro, questo povero mendicante affamato, coperto di piaghe, non è tuttavia l'immagine più completa. Lo sono infatti i suoi cinque fratelli, che continuano spensierati a gozzovigliare, insensibili fino al punto che nemmeno un morto risuscitato potrebbe scuoterli dal loro peccato. Ma lasciamoci ancora guidare dall'eucologia. L'antifona d'ingresso. Signore, tutto ciò che hai fatto ricadere su di noi, l'hai fatto con retto giudizio. Abbiamo peccato contro di te, non abbiamo dato ascolto ai tuoi precetti, ma ora glorifica il tuo nome e opera con noi, secondo la grandezza della tua misericordia. L'antifona d'ingresso, tratta dal capitolo 3 di Daniele, è un singolare centone, una raccolta di versetti desunti da quella grande confessione di Azaria, quel giovane che è nella fornace con i compagni Anania e Misaele. Avevano infatti rifiutato di adorare la statua di Nabucodonosor. Ebbene, questo giovane confessa se stesso al Signore, lo riconosce come giusto quando punisce, confessa il peccato di tutto il popolo, da cui non si desolidarizza. In specie il popolo non ha obbedito ai precetti salvifici divini, quei precetti ordinati alla felicità del popolo. Ma nonostante il fatto, con umile sincerità, l'orante chiede al Signore che proprio in questo momento di prova egli glorifichi il suo nome, manifestandolo con opere potenti, secondo la sua immensa misericordia con cui si è impegnato nell'alleanza. Ecco dunque una supplica che oggi i fedeli che celebrano fanno propria, così come sempre accade. Il canto all'Evangelo è tratto dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 8, versetto 9. Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per noi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Anche in questa domenica, Luca, proponendoci una parabola centrata sul tema della ricchezza e della povertà, ecco, il lezionario ci ripropone il canto all'Evangelo, ribadendo che l'Evangelo di oggi e quello di domenica scorsa formano una sorta di dittico che permette a Luca di approfondire l'insegnamento a riguardo della ricchezza. La prima lettura di questa domenica è tratta dal profeta Amos, un profeta che abbiamo già incontrato e abbiamo leggermente tratteggiato un po' i suoi caratteri. Ebbene, il profeta Amos sta parlando sia ai capi del regno del settentrione, Israele, sia al regno di Giuda, e qui gli investe quella minaccia biblica, quel guai, che è anche maledizione a questi ricchi che con i loro peccati, con i loro vizi, opprimono i poveri. E qui non si fa distinzione. I ricchi di Sion, i ricchi di Samaria sono accomunati dalle loro nefandezze. Il profeta lancia a loro, rivolge a loro una minaccia. Amos descrive i vizi in cui sono caduti i ricchi di Samaria, che a disprezzo della povertà dormono in letti d'avorio costosissimi, e qui non possiamo non ricordare che a Samaria ci sono stati ritrovamenti archeologici in questo senso. Frequentano festini raffinati, dove si consumano i prodotti migliori, prodotti che i poveri non sanno neanche che esistano. E per rallegrare i loro conviti usano cantare o far cantare, anzi, facendo parodie di salmi, si credono di avere l'arte di Davide e compongono testi di salmi o presunti tali. Degustano vino raffinato in coppe preziose e sono unti di ricercati e costosissimi aromi e cosmetici. E in tutto questo non si curano affatto che Giuseppe, un nome che indica il regno del settentrione, giaccia stritolato e consumato dalla miseria. Il Signore riserva a questi una punizione esemplare e definitiva, un esilio che cancellerà la classe dei viziosi. Infatti, la venuta degli Assiri in quella regione sarà una punizione severa. Non si sentirà più parlare del regno del nord dopo il passaggio degli Assiri. Anche il Salmo ci ricorda e sostiene con la preghiera ciò che l'Evangelo ci offre. Ma vorrei approfondire un po' l'introduzione di questa pagina. Il Signore sta sempre camminando verso Gerusalemme, in quel suo esodo segnato dalla croce, dalla risurrezione, dall'assunzione al Padre. Durante questo viaggio, il Signore è infaticabile nel dispensare il suo insegnamento e i suoi prodigi a favore degli uomini. La parabola qui raccontata, con tutti i dettagli caratteristici della cultura del tempo, è forse una delle più famose e suggestive dell'Evangelo, che ci parla dell'uso e del valore delle ricchezze. Questa narrazione è esclusiva di Luca e si compone essenzialmente di due scene. I versetti 19 e 21, una scena che si svolge sulla terra, a tinte fosche per il povero Lazzaro. I versetti 22 e 29, l'altra scena, si svolge nell'aldilà. Le tinte oscure sono per il ricco questa volta. Chiude una replica del ricco, che pur completando il discorso, tuttavia tratta di altro argomento. La parabola non enuncia un principio costante, una realtà che si effettua senza eccezioni. Al contrario, la parabola rappresenta quello che può accadere se coloro che possiedono ricchezze non seguono gli insegnamenti della legge divina circa il loro uso. Come un ricco, dopo aver goduto di ogni bene sulla terra, nell'aldilà viene immerso in tali tormenti da mendicare l'aiuto di colui che sulla terra non curava di uno sguardo. E come un povero, dopo aver sofferto ogni miseria, nell'aldilà è colmato di tale felicità da suscitare l'invidia di chi prima era nell'opulenza. Così accadrà a coloro che su questa terra non ascoltano i dettami di Mosè e di Cristo, ma usano delle ricchezze secondo le loro passioni. È la risposta di Gesù ai farisei, che ridono delle sue parole, pieni come sono del loro buonsenso. Ma anche oggi la nostra economia si fa beffe delle parole di Gesù in un modo sempre più sfacciato. Dopo l'affermazione di Gesù che nessuno può servire Dio e il denaro, i farisei letteralmente sollevano il loro naso. Il termine greco emechiterizo indica proprio questo gesto di scherno in un certo senso, un termine che in ambito medico indica il fare sangue dal naso, quindi questo sollevare il naso come se si volesse fermare appunto questa fuoriuscita. La mormorazione diventa dileggio. I ricchi a cui Gesù parla non rigettano solo il messaggio di Gesù, ma anche la sua persona. Il narratore quindi rinforza il giudizio negativo sui farisei, qualificandoli come attaccati al denaro e ponendo sulle labbra di Gesù un'accusa pesante. Voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che fra gli uomini viene esaltato davanti a Dio è cosa abominevole. Dio non segue dunque le logiche umane, ma rigetta ciò che è esaltato tra gli uomini. E dunque non è facile entrare nel regno di Dio. Il racconto, tuttavia, non è una condanna dei ricchi ed un'esaltazione dei poveri. È piuttosto un ammonimento rivolto a tutti ad aprire gli occhi e a usare giustamente dell'ingiusto mammone. Il possidente stolto si converta nell'amministratore saggio, si mostra per immagini dunque quel rovesciamento di criteri che abbiamo già cantato nel Magnificat e proclamato delle beatitudini. Ma esaminiamo il brano. Ecco il primo dei due personaggi. In pochi e sobri tratti, Luca ci descrive la condizione spensierata di un ricco. Vestito di lusso, porpora e bisso, un appannaggio che in Oriente era riservato ai re, e dunque un personaggio importante. Ogni giorno quest'uomo godeva di festini raffinati. Più estesa è la descrizione del secondo personaggio, Lazzaro, mendico, pieno di piaghe, giaceva gettato là, come un pezzo di legno alla deriva, gettato alla porta del festino del ricco, desideroso almeno delle briciole che lì dentro si sprecavano a profusione, quella mollica di pane che veniva usata per pulirsi le mani. Ma era speranza vana, rimaneva con la sua fame. Cristo, ricco all'infinito, con le briciole della mensa dei figli del regno, sfama anche i cagnolini, se ricordiamo l'incontro con la sirofenicia, Marco capitolo 7, 24-30. Il povero Lazzaro, dunque, è isolato da qualsiasi pietà umana. Soltanto i cani gli si avvicinano. E uno ha la pietà che manca al ricco. Leccando le sue piaghe, gli medica quelle ferite rese ormai instabili dalla denutrizione. C'è quindi caso unico nelle parabole evangeliche, un povero con un nome Lazzaro che fa una importante testimonianza. Lazzaro, nome popolare, il cui significato è una parola composta da El e Lazar, Dio soccorre, Dio è l'aiuto di chi non ha nulla, è l'unico aiuto. Il nome appare quasi una tragica beffa, Lazzaro, Dio soccorre. Quest'uomo vive fuori, non è di casa, per cui vive di quelle briciole che noi produciamo mangiando la nostra colazione quando siamo fuori casa. Ai versetti 22 e 23 avviene quello che solitamente, prima o poi, accade agli uomini. Il povero morì. Ed è portato dagli angeli in cielo, in quello che nel testo degli anni precedenti, qui dobbiamo pensare semplicemente al vecchio testo degli anni 70, ritroviamo quel mammona, così come qui il seno di Abramo, una metafora per indicare l'intimità, la presenza di Lazzaro accanto, come accanto del padrone di casa, come se fosse il personaggio più importante. Lazzaro è alla destra di Abramo e può reclinare il capo sul petto del patriarca. Nella posizione di Lazzaro vi è tenerezza e protezione da parte di Abramo per questo figlio miserello. Da notare che Gesù, con sapienza popolare, spontanea, rende accessibile il suo insegnamento. Gesù non vuole descrivere l'aldilà, ma semplicemente evocare quella che è la condizione di questi due personaggi. Il ricco è nei tormenti, tormenti immeritati, e invoca quella misericordia che non ebbe per Lazzaro. Chiama Abramo, lo chiama padre, forse per la prima volta nella sua esistenza. Non ricorda, per esempio, le parole dei profeti, che per i peccatori hanno parlato di fiamma inestinguibile. La richiesta appare modesta. Non contesta il suo destino. Chiede soltanto poche gocce d'acqua per combattere l'arsura. La risposta di Abramo è piena di pazienza, perché è padre incancellabile della paternità. Chiama il ricco figlio, anche in questa situazione di peccato, e lo esorta a ricordare che tutti i beni che nell'esistenza sulla terra quest'uomo ha consumato e si è goduto, Lazzaro invece ha ricevuto soltanto dei mali. Ora qui vi è il contrario. E c'è un abisso impossibile da valicare. Il passaggio era possibile sulla terra, attraverso il ponte della misericordia, in quello scambio fraterno di beni che avrebbe avuto conseguenze salvifiche. Tra le righe, Luca suggerisce che una distanza che il ricco avrebbe potuto superare facilmente, no? Durante la vita, aprendo la porta poi del regno, questo non è accaduto. Si è aperto questo fossato insuperabile e rifiutando di agire come benefattore di Lazzaro, ora questa porta appare chiusa per sempre. Ma il ricco è ostinato, non si rassegna. Chiede che almeno gli sia inviato Lazzaro a quella casa paterna, dove ha 5 fratelli, un numero biblico, un numero anche che ci permette di essere conosciuti e di avere il mezzo non come oggetto di mostra di sé. Lazzaro non è uno qualunque. Un Lazzaro è sempre inviato. Gesù ha detto che i poveri saranno sempre con noi, come inviati di Dio per salvarci. Anche Amos e l'Evangelista ricordano che l'ingresso del regno non avviene grazie a fenomeni straordinari, ma come vicinanza con quei poveri che aprono a noi la via della salvezza. Abramo fa un rinvio. Hanno Mosè e i profeti. Li ascoltino. E se li ascoltino, se ascoltano, ovvero se obbediscono, saranno ammessi e salvati. Abramo a sua volta fa un rinvio, hanno Mosè e la Bibbia. Come Amos, l'Evangelista, ricorda che l'ingresso nel regno non avviene grazie a fenomeni straordinari come il ritorno dei morti, le visioni dell'oltretomba. La via della salvezza è la strada umile dell'ascolto della legge e dell'obbedienza responsabile. Ancora il ricco chiama Abramo padre e lo scongiura di inviare questo morto davanti al quale i suoi fratelli certamente si convertiranno. Forse questo ricco pensa ad un'apparizione in sogno, ma Abramo rincara la dose, parlando addirittura di resurrezione. Se non obbediscono a Mosè e ai profeti, dirà ancora Abramo, i tuoi fratelli non crederanno neppure a uno che risorge dai morti. Come sempre, la conclusione della parabola dà il senso e il significato. Occorre ascoltare e mettere in pratica la scrittura. Questo è garanzia di salvezza. Nessun miracolo può sostituirla. Lazzaro di Betania fu risuscitato dai morti, ma i suoi fratelli, piuttosto che convertirsi, ricordate, avrebbero preferito ucciderlo di nuovo. Giovanni 12:10. E poi, al Cristo risorto, hanno forse creduto? Ecco perché il risorto rinvia sempre i suoi alla Scrittura. La Scrittura, infatti, è centro di quella dottrina che porta la carità dei fratelli verso tutti i fratelli, figli dell'unico Padre. È utile precisare ancora che il ricco non è condannato semplicemente per la sua ricchezza, ma non ha saputo prendere la vita come un dono e non ha offerto nessun aiuto a quel povero infermo e affamato morente alla sua porta. Semplicemente non se n'è accorto, non lo ha visto. La ricchezza in sé non è un peccato, ma è peccato la ricchezza che permette che i poveri muoiano. È peccato la mancanza di solidarietà che divide gli uomini e consente che alcuni nuotino nell'abbondanza, altri deperiscano in un mondo di fame e di miseria. Nella parabola viene mostrato come la prospettiva del futuro abbia peso sull'oggi e come il rapporto dell'uomo con l'uomo abbia un riflesso con il suo definitivo essere innanzi a Dio. L'Evangelo è una forza dinamica di trasformazione e di cambiamento continuo. L'avventura dell'amore inaugurata da Cristo e proseguita dopo di Lui con gli Apostoli, invitando l'uomo ad acconsentire attivamente alla legge della libertà, ha di fatto causato una progressiva trasformazione dei rapporti tra gli uomini. Ma l'Evangelo non è un manifesto rivoluzionario, neppure un programma di riforma in materia sociale. È qualcosa di più, è di più essenziale. L'Evangelo non ci insegna nulla sulla rivoluzione. Tentare di costruire una teologia della rivoluzione partendo dall'Evangelo è illusione, è non cogliere l'essenziale. Sul piano degli obiettivi e dei mezzi, i cristiani e i non cristiani devono fare appello a tutte le risorse della razionalità umana, scientifica, morale. Gli uni e gli altri devono ricercare le soluzioni efficaci, anche se i comportamenti concreti possono divergere. I cristiani, presi nell'avventura dell'amore, nella sola misura in cui accettano di vivere come Cristo e la sua sequela, saranno più attenti a fare in modo che essa non degeneri in nuove oppressioni e in un nuovo legalismo. Chiudo con la preghiera di Colletta, che ci fa pregare. O Dio, tu chiami per nome i tuoi poveri, mentre non ha nome il ricco epulone. Stabilisci con giustizia la sorte di tutti gli oppressi, poni fine all'orgia degli spensierati, e fa che aderiamo in tempo alla tua parola, per credere che il tuo Cristo è risorto dai morti e ci accoglierà nel tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.